Ritorniamo sul 25 aprile, in particolare sulla fase finale di questa giornata, l'ottantesimo della Liberazione, che Radio Popolare vi ha raccontato in diretta per tutta la giornata di venerdì, compreso appunto il concerto organizzato da Ampi Scala, di cui già ci aveva parlato a lungo Francesco Lattuada, che rappresenta Ampi Scala ai nostri microfoni spesso e che conosciamo molto bene. Noi abbiamo organizzato una diretta dalle 17.30 in cui sono intervenuti ospiti, i direttori d'orchestra, il sovrintendente, gli attori del piccolo che hanno letto i brani di Giovanni Pesce, e poi vi abbiamo trasmesso in diretta tutto il concerto, tutta la serata, tranne l'ultima parte, che è stata effettivamente memorabile, in cui è stata eseguita addirittura due volte Bella Ciao dal coro del Teatro Regio, la sezione ampia appunto del Teatro Regio, dai musicisti che erano dell'Orchestra della Scala, dell'Ampi Scala e dell'Accademia del Teatro alla Scala, e di conseguenza vi posso già dire che manderemo in onda il concerto, comprese queste ultime battute così importanti, il 1° maggio, dopo il GR delle 12, e quindi troveremo uno spazio particolare, poi ve lo ricorderemo anche sui nostri social, e in onda durante questa settimana. Quindi il prossimo 1° maggio potrete riascoltare il concerto. C'è da dire che lo trovate già, trovate tutta la diretta, e compresi anche i brani che in diretta non sono andati, perché c'era il GR delle 19.30, il GR del 25 aprile, trovate l'audio completo in podcast nei nostri speciali. C'è uno speciale del 25 aprile che è proprio dedicato a questo concerto, quindi se volete già riascoltarlo lo potete fare, naturalmente anche con tutti i tempi, gli intermezzi, insomma tutta la diretta. Detto questo, oggi volevo ritornarci perché mi sembrava importante, allora vi faccio ascoltare prima di tutto Simone Tudda e Giacomo Toccacieli, che hanno letto degli estratti da Quando cessarono gli spari, il libro autobiografico del partigiano Giovanni Pesce. Ascoltiamo.
La sera del 5 maggio rientro a casa stanchissimo. È stata una giornata molto faticosa. Ho incontrato un sacco di gente, ho tenuto e partecipato a non so più quante riunioni. Desidero soltanto stendermi e dormire. Domani c'è la grande sfilata della smobilitazione delle forze partigiane. Ci saranno discorsi, cerimonie e altre riunioni. Sto per buttarmi sul letto quando sento bussare alla porta. Sono 6 cappisti. Bosetti, Conti, Giuseppe, Novelli, Antonio e Brusò. E addio riposo. Entrano facendo un gran chiasso. Ci sediamo attorno al tavolo, noi beviamo qualcosa. A notte inoltrata stiamo ancora parlando in questa piccola stanza dove mi sono rifugiato credendo di poter dormire un po'. Le ore trascorrono tra questi ricordi e io ormai non ho più sonno. E uno dopo l'altro ancora nomi, ancora volti, ancora episodi che sono ormai parte di noi. Nomi e volti di tanti gappisti morti. E di pochi, pochissimi gappisti vivi. I loro nomi, quelli veri, li sappiamo soltanto adesso, dopo la liberazione. Prima di alcuni e non di tutti, li conoscevo solo io. Conoscevo le loro facce, eppure ero il loro comandante. Mi sono sorpreso qualche volta a ricordare un viso, a cercare di immaginare che nome potesse esserci dietro quel viso, eppure tutti questi nomi che conosco soltanto adesso avevano un lavoro, una famiglia, una madre, forse anche moglie. Pensavano come io pensavo, agivano dietro ordine e anche di loro iniziativa, ma mai vidi uno solo di loro commettere una ingiustizia. È ancora molto presto per uscire. Occorre evitare qualche scorribanda di fascisti sfuggiti alla cattura. L'aria è abbastanza fredda. Anche se ormai siamo in primavera avanzata. Non riesco a capire se il cielo sia grigio di nuvole sbiadite oppure sereno. Io spero ci sia il sole. Ne sento quasi il bisogno, perché ho l'animo come chiuso da un pugno. I compagni dei gruppi mi camminano attorno, continuano a parlare, io taccio. E nella mia mente c'è un'immagine fissa. È quella di Sandra, la mia compagna. È stata al mio fianco per mesi, ha combattuto con me nelle strade di questa città che è la sua. La ricordo gentile, ma attiva, ferma. Ricordo come riuscì ad organizzare l'esecuzione di quell'avvocato De Martino, dirigente dell'ufficio politico della Questura di Milano, che era un ufficio di organizzazione di deportazione e di morte. È stato proprio per merito di Sandra se riuscimmo a bloccare questo figuro in via Telesio ai primi di settembre del 44. Quando ci vide capì, ma non ebbe neppure il tempo di aprire bocca. Cerco di immaginare questa mia donna quando, con calma, riusciva a trasportare attraverso tutta la provincia valigie e zeppe di tritolo. E quando sola, armata soltanto di fermezza, passava attraverso i posti di blocco portando armi e stampa clandestina. In questo mio camminare verso Piazza Cinque Giornate, assieme ai compagni, faccio quasi uno sforzo fisico e mentale per rivedere Sandra lì, vicina, in questo momento. Ma non può accadere, almeno oggi. Ed ecco, sempre nella mente, riandare alla terribile scena, tante volte immaginata, dell'arresto di Sandra, degli sgherri che la afferrano, che la picchiano, che la trascinano verso una macchina che la porta via. E ho ancora adesso nelle orecchie i racconti che mi hanno fatto di come la torturavano in quello spaventoso carcere di Monza, nelle mani delle SS, dove gli assassini volevano sapere da lei il mio vero nome, dove avrebbero potuto trovarmi. E le botte e le blandizie, poi ancora botte e torture per 2 mesi interi. Un giorno dopo l'altro, una notte dopo l'altra, 60 giorni e 60 notti. Un tempo breve per chi è felice, un tempo interminabile per chi non conosce la felicità. Un tempo eterno per una ragazza di 20 anni nelle mani di una banda di torturatori. E poi ricordo il sussulto che ebbi quando mi dissero che Sandra, che non aveva parlato, era stata trasportata nel campo di concentramento di Bolzano, ultima tappa in Italia sulla strada dei lager di sterminio, in Austria o in Germania.
Mi confortò allora quell'altra donna coraggiosa, Tatiana, la madre di Sandra. Un conforto al mio dolore terribile, un conforto quel suo correre da un posto di polizia all'altro, da una caserma all'altra, alla ricerca della figlia che sembrava scomparsa nel nulla. Tatiana non mostrava il suo dolore, lo teneva dentro di sé come una bomba innescata che però poteva esplodere. Anch'essa era nella resistenza, combatteva nei gruppi di difesa della donna e continuava il suo lavoro. Io ho pensato qualche volta che questa donna dovesse cadermi tra le braccia e finalmente piangere per la figlia perduta, ma Tatiana, io non la vidi mai piangere. Non crollò mai tra le mie braccia. La bomba che lacerava il suo cuore non esplose, ma si tramutò in maggior odio per il nemico nazifascista che bisognava continuare a combattere. Mi salutava ogni volta che passavo davanti a casa sua. Tatiana era sempre alla finestra e aspettava, incrollabile. Perché dopo tutto quel cercare, quell'inutile domandare, quel chiedere in questura, alla Muti, alla Brigata Nera, ai comandi tedeschi, alla fine Sandra l'aveva ritrovata a Monza e le dissero soltanto che quella sua figlia stava per essere spedita in un campo di concentramento. Anche oggi Tatiana è alla finestra. In questa giornata di festa passiamo proprio sotto casa sua e lei ci applaude, ma non scende in strada. E i gappisti rispondono, gridando il suo nome. Lei applaude ancora, ma non si muove, aspetta. La sua fiducia è un sentimento magnifico che risolleva l'animo e mi rende certo che Sandra ritornerà. E Sandra ritorna. Lo capisco quando al ritorno della sfilata ho alzato gli occhi verso quella finestra ancora lontana e l'ho vista. Questa volta le figure affacciate sono due. Una è sicuramente Tatiana, ma l'altra non può essere che Sandra. E allora mi sono messo a correre verso la casa, gridando di gioia, agitando le braccia. Io me la sono trovata davanti quando stavo per raggiungere la casa e per me è stato come rinascere. Avevo la gola stretta, da qui non riusciva a venire fuori alcun suono e poi l'ho avuta tra le braccia e capivo che la stringevo troppo, che le facevo male, ma io non potevo stringerla a meno. E anche lei quasi mi soffoca, stringendomi a sua volta, con le braccia attorno al collo. E poi arrivano i gappisti e Sandra per un po' non è più mia. Tutti la abbracciano, la baciano, la toccano, la vogliono come per portarla in trionfo e alla sera c'è gran festa al comando della terza GAP. È tutto un susseguirsi di ricordi. Luigi Campegi, coraggioso, quasi temerario, finito tra i fucilati del campo giuriati. Oliviero Volpones, impareggiabile costruttore di bombe, anche lui finito sotto le raffiche al giuriati. Il mio sguardo ora corre sui volti dei vecchi compagni. Giuseppe Pellegrini, Ceresa, che fu in carcere con Gramsci, il sereno commissario della brigata che teneva le sue riunioni dentro le capanne in aperta campagna oppure facendo accoccolare i gappisti dentro un fosso asciutto. Minardi, con la sua espressione buona, che nascondeva una rara fermezza di combattente, passato attraverso le battaglie antifasciste più dure, le esperienze più aspre. Sono uomini come questi vecchi compagni, i veri vincitori. Sono essi che sono partiti da lontano quando i tempi bui permettevano soltanto la cospirazione più chiusa. Sono uomini come questi, i veri vincitori, perché non hanno mai dubitato. Non hanno mai vacillato, perché hanno avuto fiducia in noi giovani, perché hanno saputo insegnarci dov'era il nemico e dov'era l'amico. Sono uomini come questi, come tutti quelli che ho conosciuto in carcere, al confino a Ventotene, nell'emigrazione, in Spagna, che hanno formato un'intera generazione di giovani nati e vissuto sotto il fascismo, che ci hanno presi per mano e ci hanno accompagnato con la loro fede e la loro esperienza sulla strada giusta.
L'applauso del pubblico del Teatro alla Scala il 25 aprile alla lettura da parte di Simone Tudda e Giacomo Toccacelli, giovani attori del Piccolo Teatro, in rappresentanza della sezione Ampi del Piccolo Teatro durante il concerto organizzato da Ampi Scala per il 25 aprile, l'80esimo della Liberazione. E adesso uno dei fuori programma, quello che forse ha commosso di più il pubblico e che avremo modo anche di rimandare in onda, ma ve lo dico dopo.
Come on.
Sentite gli archi che battono, agli archi per l'appunto, sul leggio, insieme al pubblico che applaude, Teatro alla Scala, orchestra del Teatro alla Scala, i componenti, i membri dell'Ampi Scala che ha organizzato il concerto del 25 aprile proprio in teatro, con il coro della sezione del Teatro Ampi del Teatro Regio di Torino, i giovani, c'erano anche parecchi giovani musicisti dell'Accademia del Teatro alla Scala. Prima avete sentito i giovani attori del Piccolo Teatro in rappresentanza di Ampi, Piccolo Teatro, insomma è stata una di quelle occasioni memorabili che continueremo a raccontare anche in futuro. Bella Ciao non era nel programma del concerto, ma tutti sapevamo che avrebbe concluso il concerto. Non ve l'abbiamo mandata in diretta durante la nostra diretta perché il concerto è durato quasi 2 ore e noi avevamo l'appuntamento con il nostro notiziario del 25 aprile alle 19:30, ma come vi ho detto trovate il podcast di tutta la diretta, compresi questi brani, compresa Bella Ciao, fra gli speciali di Radio Popolare.